In questo capitolo troviamo due cose sostanzialmente. C'è l'episodio raccontato da Luca in cui questa vedova mette il suo ultimo soldino nella cassa delle offerte e Gesù con questo vuole presentare un argomento, un tema che potremmo dargli il titolo necessario e il superfluo. Poi in tutto il resto del capitolo, che sfiorerò appena, Gesù parla degli ultimi tempi, quindi per questo dirò soltanto alcune cose perché sappiamo che Adino ci sta facendo una bella carrellata su questi ultimi tempi. Quello che il tema del necessario e del superfluo l'ho toccato, l'ho sfiorato al convegno di fine anno, quindi perdoneranno coloro che erano presenti al convegno se ripeterò alcune cose che hanno già sentito, ma credo che sia necessario. Gran parte del 21° capitolo, come dicevo, è dedicato ai tempi che precedono il ritorno del Signore. Gesù ha promesso che tornerà, lo sappiamo, e noi sappiamo che lui le promesse le mantiene, sa mantenerle, vuole mantenerle. Per molti la promessa del ritorno del Signore suona quasi come una minaccia, ma per noi rimane sempre legato a quello che è definita la beata speranza dei cristiani. E a proposito di questo, dirò soltanto, cercherò di sfiorare proprio il tema, dandogli questo titolo, i segni e l'attesa. E poi vedremo se c'è una connessione tra due temi, tra i segni, l'attesa e il soldo della vedova. Una domanda. Una domanda che è ancora in attesa di una risposta. Nel testo c'è questa domanda, anzi due domande che sono collegate tra loro. I discepoli dicono a Gesù, che parla appunto degli avvenimenti che precederanno il suo ritorno, quando avverranno queste cose? E quale segno ci dai che queste cose stanno per compiersi? Per quanto riguarda il quando Gesù tornerà, c'è silenzio assoluto. E dobbiamo mantenere questo silenzio, quest'idea del silenzio. In un'altra occasione Gesù ha detto, quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Noi vogliamo mantenere questo silenzio. Il tempo del ritorno di Gesù era chiuso, come dire, ermeticamente nello scrigno della volontà di Dio e questo è un dato che dobbiamo accettare. Tantissime volte, lo sappiamo, si è speculato sul ritorno, sulla data del ritorno del Signore e ogni volta i fatti hanno contraddetto quello che era stato detto a proposito. Fissare delle date non si può. Su questo dobbiamo mantenerci fermi. E non lo dico io, ma qualcuno molto più autorevole di me, Gesù. La prima domanda, perciò, quando avverranno queste cose, dobbiamo archiviarla e lasciarla lì, in attesa, sapendo che non avrà una risposta. Anzi, insistendo su questo tema, noi corriamo seri pericoli. Cercando di proporre delle date, corriamo seri pericoli. Sempre Gesù che dice: guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno in nome mio dicendo sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro loro. Gesù considera queste persone dei falsi profeti che dobbiamo assolutamente evitare. Perciò, se qualcuno avrà la sfrontatezza di proporre le date, fosse anche a Dino, non dategli retta. Non dategli retta. Lasciate perdere. È un falso profeta. La domanda, perciò, ripeto, deve essere messa in stand-by in attesa di una risposta quando il Signore terrà opportuno darcela, se vorrà darcela. Soffermiamoci un attimo sui segni. Quali sono i segni che precederanno la tua venuta? È una domanda, una richiesta. Questi segni Gesù fa l'elenco, se avete letto il capitolo lo sapete: guerre, sommosse, terremoti, pestilenze, carestie, fenomeni spaventosi e segni del cielo. Prima di tutto questo ci sarà una violenta persecuzione contro i credenti. Questa persecuzione dovrà essere vista come un'occasione, è sempre nel testo che lo leggiamo, di rendere testimonianza. Gerusalemme sarà circondata da eserciti, dice il Signore, e altri segni atmosferici. A proposito dei segni, Gesù offre sempre nel testo questa similitudine: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare, voi guardando, riconoscerete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Terremoti, guerre, carestie, pestilenze, persecuzioni. La metafora del fico è seguita da una frase che ha fatto poi versare fiumi di inchiostro, e non c'è stata mai data una risposta definitiva. La frase è questa: in verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte cose, queste cose siano avvenute. Di quale generazione sta parlando Gesù? Forse Adino, più illuminato di me, ce lo saprà dire. Elencare le varie proposte che sono state fatte a questa, come risposta a questa frase di Gesù, tanti studiosi si sono cimentati, ma credo che sarebbe veramente fuori luogo e troppo lungo, e non trarremmo alcun beneficio di questo. Ritorniamo ai segni. Quali sono? Guerre, carestie, pestilenze, terremoti. Ci sono sempre stati. Da quando Gesù l'ha detto a oggi, tutte queste cose ci sono sempre state e continueranno ad esserci. Le due guerre mondiali, ad esempio, che poi si tratta di una sola guerra mondiale divisa in due tempi, se considerate bene la storia, c'è il primo tempo della guerra mondiale, il secondo tempo, perché i protagonisti sono sempre gli stessi, sti benedetti tedeschi, più che altro gli austriaci, ecco, più che altro gli austriaci, sono loro che hanno fomentato. Quindi le due guerre mondiali hanno seminato più distruzione, più morti che tutte le guerre che le hanno precedute. Capite? Soltanto nella seconda guerra mondiale ci sono stati 50 milioni di morti. Avete sentito bene? 50 milioni di morti, approssimativamente. Tutta l'Europa ne è rimasta coinvolta, gli Stati Uniti e anche l'Asia con il Giappone. ci sono state, ripeto, 50 milioni di vittime. Ultimamente ci sono stati terremoti, tsunami veramente devastanti che hanno fatto migliaia di vittime. Un altro dato, si parla di pestilenza. Nel 1300 la peste nera in questo secolo ha provocato oltre 40 milioni di morti. Un terzo della popolazione di allora è morta in Europa. Un terzo. Capite bene? Uno su tre qui. La stessa cosa nel campo della persecuzione dei cristiani. Oggi stiamo registrando una persecuzione, un'intensità della persecuzione superiore al passato. L'ISIS, Boko Haram e altre organizzazioni islamiche stanno ammazzando più cristiani di Nerone e Torquemada messi insieme, molti di più. Sembra che per essere segno visibile tutto questo dovrebbe aumentare di intensità, di estensione. Ma chi può misurare l'estensione giusta? Dice sì, questo è veramente il segno. A proposito di segni, c'è un dato che deve sempre tenuto essere presente. Nel Nuovo Testamento c'è una frase detta da Gesù, ci vogliamo credere, che fa un paragone con se stesso, con un paragone un po' fuori luogo, se vogliamo. Il Signore tornerà come un ladro di notte. Paolo sottolinea l'idea con queste parole, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Anche Pietro non può farla meno di ricordarlo. Dice la stessa le stesse cose. La sorpresa, perciò, un ladro di notte, sappiamo benissimo che non è una bella sorpresa, ma è una sorpresa, nessuno se l'aspetta. Altrimenti, dice Gesù, si terrebbe preparato. Quindi la sorpresa deve essere la caratteristica principale dei segni che precederanno il Signore. Anzi, la sorpresa deve essere l'elemento principale del suo ritorno, la sorpresa. Se il fatto ci prenderà di sorpresa, quale valore diamo ai segni? Se la sorpresa è l'elemento principale del ritorno del Signore, i segni a che cosa servono? Se sono segni decifrabili, 1 più 1 più 1 più 1, togli l'elemento sorpresa. Allora a che cosa servono i segni? Legata all'idea del ladro di notte, c'è la pressante esortazione ogni volta, lo dice Gesù, lo dice Paolo, lo dice Pietro, la pressante esortazione di vegliare, vegliare. Lo scopo è questo, vegliare. Vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Perciò la principale motivazione dei segni è proprio questa, di tenerci svegli. Il principale motivo dei segni è quello di tenerci svegli, con un campanello, din din. Sai quando ti appisi di din din? Questo è il valore dei segni che dobbiamo tenere presente. Perché il Signore tornerà senza avvertirci come un ladro di notte. Stanotte viene a visitarti un ladro. Cosa fai? ma non lo sappiamo, non lo sappiamo. L'elemento sorpresa, ripeto, ripetuto 3 volte da Gesù, da Paolo e da Pietro, è forse l'elemento fondamentale che deve caratterizzare appunto il ritorno del Signore. C'è un altro elemento che deve essere sottolineato, che è un elemento che definirei l'etica dell'attesa. Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi. Drin drin, il terremoto, drin drin, la guerra. Che i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiosi, mamma mia, l'ho notato adesso che mette le ansiosi preoccupazioni insieme all'ubriachezza. L'ho notata adesso, mamma mia ragazzi, ci siamo tutti, Le ansiose preoccupazioni di questa vita, e quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Pietro dice le stesse cose, quindi vedete che l'elemento sia della sorpresa, sia l'elemento etico di essere in qualche modo preparati a questo in un certo modo, Pietro dice, poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta, per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio. Non mi chiedete che cosa vuol dire con affrettate, perché non posso darvi una risposta, però posso dirvi attendete, quello sì. I cui cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo, cosa aspettiamo? Nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Vegliare, secondo la terminologia biblica, non significa semplicemente tenere gli occhi aperti. Non è questo. Come non significa tenere le orecchie aperte quando Gesù dice di ascoltare. Vegliare ha una valenza etica. Vegliare significa camminare nella santità, significa camminare nella pietà, significa essere discepoli vigili e operativi. Ricordo che la parabola dei talenti, ricordate, no? Che indica siate attivi, sfruttate bene i doni che Dio vi dà, il tempo che Dio vi dà. Sapete dove è collocata? Nel contesto del discorso degli ultimi tempi. L'attesa non può essere vissuta con le mani in mano. Lutero disse, se sapessi che Gesù, cito a braccio quindi, se sapessi che Gesù torna domani, oggi pianterei un albero. Un'attesa vigile e operativa. Per aiutarci a vegliare, possiamo ricordare che Gesù è sempre a fianco, al nostro fianco, e chiedersi che cosa farebbe Gesù. Questo ci aiuterebbe molto nell'attesa che svegli. Devo prendere una decisione. Beh, che cosa farebbe Gesù? Gesù è lì, mi guarda, mi vede, qui, a fianco a me. Come mi comporterei se lo vedessi fisicamente vicino a me? Che farebbe Gesù? Vegliare significa dare la giusta priorità alle cose eterne. Non alle cose transeunti, le cose che passano. L'episodio, vi ricordate, del capitolo 21, inizia proprio con le parole dei religiosi che dicono: Gesù, vieni, 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 guarda lì, guarda il Tempio, guarda la meraviglia del Tempio, guarda che meraviglia che siamo riusciti a fare, in onore di Dio. Gesù ricorda che non sono queste cose che veramente danno gloria a Dio. Credo che nessuno di noi pensi o abbia pensato che il giorno in cui avremo il nuovo locale, bello, splendente, luminoso, diventeremo tutti più buoni e spirituali. Qualcuno l'ha pensato? Si tolga questa illusione. O magari che avremo, perché abbiamo realizzato questo, che avremo acquistato dei meriti nei confronti di Dio. Sapete una cosa? Il locale non serve a Dio, serve a noi. Non basterebbe per la sua grandezza. Allora, uno dei modi di vegliare, dico soltanto questo sui tempi, l'attesa, poi lascio a Dadino l'onere e l'onore di spiegare i particolari. Uno dei modi di vegliare, però, credo che sia proprio rappresentato quello dall'offerta della vedova. Quell'episodio vuole indicarci, tra le altre cose, anche come dobbiamo vegliare, in che modo. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vede anche una povera vedova, poveretta, che vi metteva due spiccioli e disse: in verità io vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo delle offerte, il loro superfluo, ma lei ha veramente messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Un episodio che ci interroga. Un episodio che ci dice: stai veramente vegliando nel modo giusto? Stai veramente aspettando il Signore nel modo giusto, come quello della vedova? Conosciamo la storia di Diogene di Sinope, l'antico filosofo greco. Per essere coerente con la sua filosofia, filosofia ascetica e austera, ha scelto di vivere dentro una botte. La botte è diventata il suo nuovo appartamento. Io ho bisogno di una botte un po' più grande. La sua unica proprietà era una ciotola di legno, e lì, da lì beveva con questa, mangiava quella zuppa giornaliera, credo. A un certo punto ha visto un ragazzo che beveva con le mani e ha buttato via la ciotola. Dice: anche questa non è necessaria, anche questa è superflua. Questo è senza dubbio un estremo, no? Se dico a mia moglie: da domani andiamo a abitare dentro una botte, vecchie botte si ritrovano qui, no? È senz'altro un estremo, come è stato secondo me anche un estremo quello di Francesco d'Assisi, di Chiara d'Assisi. Ma c'è un forte richiamo però alla vita austera, di cui Gesù ha parlato spesso e ne ha dato l'esempio. La proposta di Gesù è molto ben illustrata da questo episodio. In questo episodio il superfluo e il necessario sono messi a confronto. Lei ha donato il necessario, mentre gli altri hanno donato il superfluo. Allora ci chiediamo, che cos'è superfluo? Ci chiediamo, che cos'è necessario? Per Diogene, una semplice ciotola apparteneva al mondo del superfluo. Il termine superfluo è interessante perché deriva dal latino, che letteralmente significa scorrere sopra. Ci vorrebbe un bicchiere qui, no? Immaginate un bicchiere, va bene? Provate a immaginare, questo è un bicchiere, ci verso dell'acqua, bla 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 bla, arriva all'orlo, quello che arriva fino all'orlo è necessario, quello che superfluo è, scorre sopra, che è, viene fuori, è il superfluo. Chiaramente però dipende dalla grandezza del bicchiere. Quale bicchiere ho in mano? Il bicchierino della massa caffè? O il boccale della birra? Tutti e due rappresentano il necessario. Soltanto quello che scorre sopra è superfluo. Ma ho in mano un bicchierino per il liquore o un bel boccale da un litro per la birra? Che cos'è che ho in mano? Chiaramente il necessario dipende dalla grandezza del bicchiere. Quanto è grande il tuo bicchiere? Quanto è grande il mio bicchiere? Che cos'è che considero veramente necessario? Molti oggi che oggi si ritengono necessari, un tempo non molto lontano, quando ero ragazzo io, quindi non sono secoli fa, erano considerate superflue. Per esempio, il mio sogno da ragazzo, lo sogniamo di notte, è avere una bicicletta. Per me avere una bicicletta significava avere il mondo. Stiamo traslocando, lo sapete. Non immaginate quanti viaggi ho fatto all'ecocentro portando via dalla cantina, dal garage, dalle cose che avevo in casa e che erano assolutamente superflue, eppure erano lì. Dicevo sempre a Marcella, questo può servire, quest'altro può servire. E in 20 anni, anzi più di 20 anni, perché ci siamo accorti di avere con noi in cantina anche le cose di quando facevamo i campi in montagna, pensate un po'. Vedete, chi produce ha necessità di vendere, no? Quindi deve convincere ognuno di noi tramite la pubblicità, deve convincere che quella cosa che lui produce è per noi assolutamente necessaria per poter vivere serenamente. Non si è felici se non c'hai quel profumo, non si è felici se non c'hai quel telefonino, non si è felici se non hai quella particolare auto. E quindi che il bicchiere diventa sempre più, sempre più, sempre più grande, grande. Il mio bicchiere da ragazzo era una bicicletta. Chiaramente ora è diventato molto più grande. Le cose che riteniamo necessarie aumentano sempre di più, perché l'area del superfluo diventa, perciò l'area del superfluo diventa estremamente, sempre più stretta. Gesù ci indica una strada da percorrere che è composta, diciamo così, da due corsie. Immaginate, due corsie. La prima, restringi il campo di ciò che è o che ritieni necessario. Prova a restringerlo un po'. L'ultimo modello di telefonino non è necessario. Una casa super accessoriata non è necessaria. Come non è l'auto di lusso, o quasi. Dobbiamo riconsiderare attentamente, miei cari, ciò che è veramente necessario, senza arrivare chiaramente agli estremi come Diogene o come Francesco, e ciò che invece appartiene alla sfera del superfluo. Può fare un rendiconto di quello che hai in casa, di quello che possiedi. Quanto di questo è veramente necessario? Secondo, e questo forse ancora ci prende di più, non soltanto dobbiamo restringere il campo di quello che è necessario, ma Gesù ci dice: dona non solo il superfluo, ma anche di quello che ritieni necessario. Questa è una scelta radicale, una scelta di fede, una scelta di impegno. La vedova donò tutto il necessario perché aveva fiducia che il Signore avrebbe poi provveduto. Non sto proponendo una vita francescana, lo ripeto, ma di donare anche parte di ciò che noi riteniamo necessario secondo i parametri moderni. C'è un episodio della vita di Davide che fa riflettere, lo leggo. Quel giorno Gad andò da Davide e gli disse: sali, erigi un altare al Signore nell'aia di Arauna, il Gebuseo. Davide salì, secondo la parola di Gad, come il Signore aveva comandato. Arauna guardò e vide il re e i suoi servitori che si dirigevano verso di lui. Arauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Poi Arauna disse: perché il mio re, mio signore, viene dal suo servo? Davide rispose: per comprare da te quest'aia e costruirvi un altare al Signore, affinché il flagello, c'era una pestilenza mi sembra, cessi di infierire sul popolo. Arauna disse a Davide: il re mio signore prenda e offra tutto quello che gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto, gli attrezzi per trebbiare, i giochi dei buoi serviranno da legna. Tutte queste cose, o re, Arauna te le dà. Poi Arauna disse al re: il Signore, il tuo Dio, ti sia propizio. La risposta di Davide. Ma il re rispose ad Arauna: no, io comprerò da te tutte queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, il mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento, costruì un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. Non offrirò al Signore, il mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Che sia anche questo lo spirito con cui doniamo al Signore. Sono convinto di una cosa, che se veramente riteniamo che il nuovo locale sia non soltanto per il nostro beneficio, ma che possa onorare meglio il Signore con un'attività che a Lui piace, credo che se questo potrà essere realizzato, non basterà assolutamente che noi diamo il superfluo. Occorre sacrificio. Occorre che pestiamo dentro il bicchiere. Occorre che pestiamo ciò che riteniamo necessario. Altrimenti Dio non sarà onorato e questo progetto non avrà buon esito. Dio ci benedica. Vogliamo pregare. Signore, la tua parola è stata letta, meditata, e il nostro cuore è stato toccato. Dacci, oh Signore, di far tesoro di quello che tu ci dici attraverso la tua parola, che possiamo prenderlo per noi. Ti prego, abbiamo bisogno del tuo aiuto. conosciamo le nostre imperfezioni, le nostre fragilità e chiediamo il tuo aiuto nel nome di Gesù. Amen. E io vorrei salutarvi con questo brano. Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.